Omen Influxus and Other Experimental Tales, eventi, partiture, performance, che si terrà appunto a Reggio Emilia, Palazzo Magnani, dal 10 novembre al 10 febbraio. Quest'anno è un anno importante per il movimento di Fluxus, perché ricorre il cinquantenario dalla sua fondazione. Appunto, nel 62, al Festival di Wiesbaden, George Maciunas decise appunto di ufficializzare un raggruppamento che via via si sarebbe allargato sempre di più, che andava ad includere, sotto un'idea di arte non tradizionale, tutta una serie di ambiti che erano quelli non solo delle arti visive, ma appunto della danza, della poesia sperimentale, della musica, soprattutto della musica. Dalla musica arrivava George Maciunas, sotto l'insegna dello sconfinamento. Fluxus sta proprio come termine a indicare un flusso continuo che dall'atto creativo entra nella vita quotidiana. Allora, in questa mostra si mettono in luce soprattutto, come dice il titolo, le partecipazioni femminili, perché la componente femminile in Fluxus, dai primi anni 60 poi fino a tutti gli anni 70, è stata molto rilevante. Ricordo solo qualche nome: Yoko Ono, Charlotte Moorman, Alison Knowles, Shigeto Kubota. Chi abbiamo oggi al telefono? Per l'intervista non abbiamo, come al solito, il curatore, che in questo caso però è un comitato scientifico organizzativo che è coordinato da Elena Zanichelli, ma un membro di questo comitato che però ha avuto un ruolo particolare, diciamo, nella risonanza di Fluxus in Italia, ossia Luigi Bonotto, che è uno dei maggiori collezionisti delle opere degli artisti di Fluxus. Pronto, Luigi?
Sì, pronto.
Salve, eccoci.
Buonasera.
Allora, aggiungo che dal 2006 ha creato l'archivio Bonotto, che, se non vado errato, ha sede a Bassano del Grappa, dove diciamo, le sue opere e le documentazioni che lei ha raccolto in tutti questi anni sono resi disponibili al pubblico, naturalmente. Mi piacerebbe sapere come ha cominciato a collezionare gli artisti di Fluxus, come ha conosciuto Fluxus in definitiva, e che cosa ha visto in quel movimento che ha catturato la sua attenzione.
Allora, io ho incominciato a frequentare gli artisti Fluxus negli anni 80 e naturalmente, assieme agli artisti Fluxus, frequentavo anche gli artisti della poesia visiva. E venivo da un'esperienza di rapporti con gli artisti dell'astrattismo. Alla fine mi sono lasciato attirare dai concettuali e quindi il passo con gli artisti del Fluxus è stato naturale e brevissimo. E nei miei continui viaggi di lavoro per l'Europa e per l'America frequentavo i loro studi e quando loro venivano in Italia la mia casa era aperta e durante le loro visite di giorno, mentre io svolgevo la mia attività, perché io sono un imprenditore tessile, loro lavoravano, studiavano, ci ritrovavamo assieme alla sera, cenavamo assieme, parlavamo di tutto, facevamo progetti e così è nata la mia collezione. Loro lavoravano nella mia abitazione e quando se ne andavano lasciavano le loro opere da me. La casa quindi si è riempita velocemente di documenti, di opere, di testimonianze e sono stati anni veramente di grande fervore e di grande lavoro. La mia attività si stava sviluppando. Io sono solito dire che è stato merito di questi uomini, anche se la mia attività ha potuto svilupparsi, perché loro mi hanno creato una mentalità nuova. Ho affrontato e risolto i vari problemi di lavoro, forse in modo diverso, se non avessi conosciuto queste persone.
Ecco, questo è molto interessante, questa cosa che sta dicendo, cioè il rapporto anche appunto fra la sua attività lavorativa, economica naturalmente, e la conoscenza di questi grandi artisti. Quale rapporto, quale artista lei ha sentito più vicino, ecco, in questa esperienza? Quali sono le figure che l'hanno accostato?
Allora, io premetto che il mio rapporto con questi artisti, la mia collezione non ha mai avuto uno scopo di lucro, ma solamente di amore verso la conoscenza verso questo tipo di uomini. Le persone che ho frequentato di più, perché loro sono stati più disponibili a istruirmi e insegnarmi le varie cose, posso annoverare, vediamo chi, Dick Higgins, posso ricordare la Yoko Ono, posso ricordare l'Alison Noyes, che è stata la compagna e anche poi la moglie di Dick Higgins. In Italia ho avuto due grandi amici, nel Giuseppe Chiari e nell'Emilio Simonetti, che sono stati i due esponenti più di spicco del movimento Fluxus. Poi, facendo un po' un elenco, in Francia ho avuto un'amicizia con Ben Vautier, in Germania ho conosciuto e frequentato Fostel, in Danimarca ho avuto una grande amicizia con Erik Andersen, in Spagna, che ha lavorato in Spagna e poi è ritornato in Italia, c'è stato il Marchetti assieme all'Hidalgo, e così via, potrei enumerarne un'infinità. Ultimamente, purtroppo, la maggior parte di questi se n'è andata, siamo rimasti ormai in pochi, e vorrei dire che questa mostra a Reggio Emilia è un'occasione per risentirci. Peccato che loro, ormai di una certa età, quei pochi rimasti, non se la sono sentita di venirci a trovare. Esempio l'Attaccaco Saito, che sarà una delle maggiori rappresentate in questa mostra, ha avuto un'operazione agli occhi in questi giorni e non si è potuta muovere.
Il contributo del suo archivio a questa mostra, appunto, ricordiamo che comunque l'archivio Bonotto ha promosso, ecco, c'è una collaborazione nella promozione e nella produzione di questa mostra. Ecco, quali delle sue opere sono visibili a Palazzo Magnani?
Allora, la mia collezione intanto è formata da opere, ma moltissimo da documentazioni, ed è questa la caratteristica e il pregio di questa mia collezione. E a Palazzo Magnani, oltre alle opere, esponiamo anche molti documenti, che sono documenti cartacei, sono documenti sonori, sono documenti visivi. E quindi quali sono le più importanti? Non lo saprei nemmeno dire. Importanti sono le cose storiche degli anni 70 e 80. Queste sono le cose più importanti. Le prime performance, le prime opere che hanno fatto questi artisti, che naturalmente non sono opere per il commercio, ma erano proprio opere diremmo molto, molto private, molto, molto, molto private. Quindi l'ultimo pensiero che avevano questi artisti, l'ultimo pensiero era quello di poter commercializzare le loro opere. Lei mi dirà: ma di che cosa vivevano? Vivevano girando il mondo, frequentando case come la mia. In Italia c'era la casa della Rosanna Chiesi, che a Reggio Emilia in questi giorni è una delle promotrici di questa grande mostra. Poi nel Veneto c'era un Francesco Conz, a Milano un Gino Di Maggio, a Napoli un Beppe Mora. Ecco, in Italia venivano per trovare e frequentare queste case, e così potevano, vorrei dire, dal punto di vista umano produrre, ma dal punto di vista finanziario sopravvivere.
Certo, beh, è la classica idea del mecenatismo, ecco, del collezionista, sì, che allo stesso tempo però non si limita a comprare le opere, ma a sostenere una ricerca.
Esatto.
Ecco, lei ha aggiunto una cosa importante a proposito di Rosanna Chiesi, che non avevo detto. La città di Reggio Emilia ospita questa mostra non a caso, perché diciamo uno dei teatri, ecco, di questa esperienza in Italia è stato a Reggio Emilia con la casa editrice, inizialmente nasce come casa editrice Pari e Dispari di Rosanna Chiesi, che poi rapidamente si è sviluppata anche come centro di dove si organizzavano anche degli eventi, dove si promuovevano degli eventi e non solo, appunto,
vorrei
questioni editoriali.
Che le cose più importanti di questi artisti erano proprio le azioni, gli eventi, infatti loro sono da ricordare proprio per queste operazioni, per queste performance, per questi eventi, e a Cavriago se ne sono verificati tantissime di queste azioni, di questi eventi.
Cioè, se ne vuole ricordare uno magari?
Per esempio, una delle cose che ricordo con molto piacere è l'evento di Higgins, dove ha scritto una poesia e poi ha lasciato andare dei palloncini in cielo, e questa poesia era rivolta agli angeli, e lui diceva: io non sono uno di voi, però con piacere vi ricordo, e anzi vi chiedo per favore, quando vi cantate le vostre canzoni, cantatevele, in modo che quando io sarò morto, vi posso magari frequentare e unirmi a voi a cantare con voi. E questa è stata, ecco, questo per esempio è una bellissima performance di Higgins, io lo ricordo con molto piacere.
E vorrei chiedere una cosa, una curiosità. Lei ha vissuto quindi un po' su un crinale tra arte e industria.
Sì.
Allora, i suoi colleghi industriali, cioè la sua sfera di rapporti che riguardavano però, diciamo, il versante lavorativo, che considerazioni facevano su questo tipo di collezione e di attività così intensa che lei ha portato avanti?
Mi hanno sempre considerato una persona un po' strana, che si interessava nel tempo libero di queste cose, di questo tipo di arte in modo particolare, frequentava questi artisti. E io in verità penso sempre che il merito del successo della mia attività è anche dovuto aver frequentato queste persone che mi hanno aperto una mentalità. Ogni giorno mi mettevano dei dubbi su certe cose industriali che si facevano, erano corrette o no. Loro non mi davano consiglio, devi fare il colore rosso o devi fare il tessuto più morbido o più sostenuto, ma loro frequentando loro mi sono aperto in una mentalità, e questo è il contributo dell'arte. E i miei concorrenti o i miei amici imprenditori mi consideravano una persona un po' originale frequentare queste persone. Ma per la verità, invece, per me l'arte è stata la domenica della mia vita.
Beh, questa è una frase molto bella. Le volevo chiedere un'ultima cosa, ormai siamo al limite, se lei continua comunque a osservare il panorama della produzione artistica, magari anche in riferimento all'Italia, se ci sono stati altri artisti che lei ha seguito al di fuori dell'esperienza di Fluxus, e se tuttora, appunto, lei...
Io ho frequentato moltissimo i poeti visivi, i poeti performativi, i poeti sonori, e questo negli anni 60. Poi naturalmente... E io sono un figlio del mio tempo, degli anni 60-70, e quindi le mie esperienze, le mie conoscenze maggiori sono in quel periodo storico. Naturalmente poi i miei figli, da cui son partiti dalle mie esperienze, ma loro poi hanno continuato e quindi frequentano il mondo di oggi e gli artisti di oggi, e sono stati loro a spingermi ad acquistare uno spazio a Bassano, dove abitiamo, quindi un vecchio macello, un ex macello, dove stiamo organizzando un centro culturale dove sarà esposta una parte della mia collezione, perché la collezione in totale sarà online e quindi visibile da tutto il mondo. E dicevo che quindi a Bassano loro incominciano a fare delle mostre dei loro coetanei, e stanno portando avanti quello che ho iniziato io, e io mi sono fermato nella mia generazione, e loro stanno portando avanti tutto questo discorso nella nuova generazione. Ho la fortuna di frequentare continuamente giovani artisti, nuovi ambienti, e per me è un rinnovarmi continuamente.
Bene, siamo felici di avere raccolto questa sua testimonianza, siamo anche felici appunto di quest'ultima cosa che lei dice, quindi di questa apertura dello spazio dell'archivio Bonotto anche a nuove esperienze, quindi aspettiamo di recensire qualche mostra che verrà organizzata presso di voi. Ricordiamo che si trova a Bassano del Grappa, c'è anche un sito www.archiviobonotto.org.
Sì.
E appunto la ringraziamo, la salutiamo e ricordiamo che Women in Fluxus and Other Experimental Tales verrà inaugurata a Reggio Emilia il 9, poi sarà aperta dal 10 novembre al 10 febbraio. Ricordo ancora una volta il comitato organizzativo, che è coordinato da Elena Zanichelli, è composto appunto da Luigi Bonotto, Federica Boragina, Silvia Cavalchi, Rosanna Chieschi, Federica Franceschini e, già citato prima, Gianni Emilio Simonetti. Signor Bonotto, la ringraziamo.
Grazie a lei, buona serata.
Buonasera.